File 25, pagina 192. C'era un sardo con noi, col triangolo rosso. Guardi, è come se lo vedessi adesso. Lui è venuto dentro il blocco e dice: di là, in quella villa, c'è la principessa Mafalda. E io gli faccio: non è possibile. Come fai a saperlo? Sì, sì, è prigioniera anche lei. Nota. Mafalda, di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III e moglie di Filippo d'Assia, arrestata per ritorsione dopo l'8 settembre e internata a Buchenwald 1944, in seguito alle ferite riportate durante una incursione aerea. Sto sardo andava ad aggiustare il giardino che c'era all'intorno e la principessa, che gli ha visto la I di italiano, gli fa: non mi riconosci? Io sono la principessa Mafalda. E lui era rimasto lì e poi ce lo aveva raccontato a noi. Ci hanno buttati nella cava a spaccare pietre e a caricare vagoni di pietre, e c'erano quelli che non erano capaci a tenere in mano una mazza o alzare una pietra, perché di gente di montagna come ero io c'era poca roba. Era tutta gente di città. Avevano vuotato le nuove, un 900 persone a Torino e un 200 del San Vittore a Milano. Partigiani? Ce n'erano. Qualche ragazzo sbandato lì in montagna. Poi c'erano anche persone, adesso che capisco, che erano lì per degli odi personali, anche per invidia, gelosia, perché allora era il momento buono. Bastava dire qualcosa di uno, lo mandavano a prendere, lo portavano via. Nelle prigioni c'erano anche quelli lì, che male non ne avevano poi mica fatto, però c'erano anche scippatori, ladruncoli, c'erano quelli che avevano frodato il pane, la carne, c'erano anche i gargagnani, i protettori, che sono proprio gente andare a finire con un trasporto così, perché sono arrivati tanti trasporti in 14 mesi che sono stato lì, però nessun trasporto è stato come il nostro. La questione è che uno resiste, gli altri non resistono. Per esempio, tanti signorini, maestri e maestre e tutti quei signori d'ufficio sono morti tutti il primo inverno. Il primo inverno la fabbrica dentro la galleria era tutta polvere, non si vedeva neanche a 50 metri da uno all'altro. E poi cambiando vita, cambiando aria, cambiando lavoro, cambiando tutto, sono morti tutti. Io ho sempre lavorato e mi facevano pena là. Dichiararsi intellettuale era la peggiore delle soluzioni. Per esempio, mi ricordo quello che adesso è presidente dell'Associazione dei Deportati. Lui è arrivato a Mauthausen in agosto del 1944, è arrivato a Gusen, e entrando nel blocco, il bandito che distribuiva la razione di zuppa gli chiedeva a quei nuovi: professione, Beruf? E lui dice: avvocato. Pac! Gli ha dato una mestolata sul muso che lo ha fatto sanguinare per parecchio tempo. Mi ricordo un professore di Saluzzo, il professor Costa, nota Francesco Costa, insegnante socialista, arrestato insieme ad altri antifascisti saluzzesi nel febbraio 44 e deportato a Mauthausen. Fine della nota. Poverino, ha avuto l'unico torto che non ha voluto prendere la tessera della Repubblica di Salò. Nessun altro torto che quello. E venne mandato a Mauthausen e siccome, oddio, era vecchio, ecco, aveva già oltre i 55 anni, noi eravamo tutti sotto i 30 e ci faceva un po' pena quest'uomo intellettuale, il quale non aveva mai fatto dei lavori pesanti, a vederlo con un badile o un piccone in mano. E allora siamo riusciti a infilarcelo in mezzo a noi. Gli dicevamo: stai attento, stammi vicino, se manca uno infilati te nel nostro comando. Si cercava di aiutarlo in tutti i modi. Non voleva, diceva: no, qui abbiamo tutti la stessa moneta da spendere e nessuno è più ricco dell'altro. Aveva dei principi bellissimi, poverino. Comunque è riuscito a sorpassare questo periodo e poi un paio di mesi dopo mi hanno detto che era mancato. Mi è dispiaciuto molto perché era stato un bravissimo compagno. Io vedevo gente lì che chiamava la mamma, gente più giovane di me del 26, e si capisse, non avevano ancora 20 anni, non erano mai stati fuori casa. Io ero stato già abituato da bambino a lavorare per mandare avanti la famiglia, capivo già certe cose com'erano. Io ho visto due ragazzi che sono stati presi a Borgo San Paolo, quartiere operaio di Torino, due fratelli, pensa, uno di 17 e uno di 19 anni. Erano lì che vedevano un film, non mi ricordo neanche più il film, loro me l'avevano detto, e li ho visti nel giro di 3 mesi, sono morti tutti e due, poveri ragazzi, a Ebensee. Sottocampo, dipendente dal lager di Mauthausen, situato nell'omonimo comune. Quelli non erano né partigiani né antipartigiani, né fascisti né antifascisti, niente. Erano lì che vedevano il suo film, come fate tanti voi altri, come facevamo noi quando eravamo giovani. Hanno chiuso le porte del cinema e avanti. C'erano due camion delle SS davanti e li hanno fatti venire fuori tutti. Te sopra il camion, te sopra il camion. E sono arrivati a Mauthausen, povera gente. Uno grande e grosso come Carnera l'abbiamo portato a spalle in infermeria. Era del paese di Carnera, si chiamava Campaner, era in Francia a lavorare, era un buon uomo, l'hanno preso nei boschi, lui faceva il boscaiolo, non era un partigiano, non aveva il mitra in mano, aveva un'assia che lui tagliava la legna, tagliava le piante. L'hanno portato lì e l'hanno messo a lavorare alla BMW. L'hanno messo insieme a un trapano a bucare che non ne capiva niente e l'abbiamo portato a spalle fino in infermeria, poi non l'abbiamo più visto. Io incontrai, non lo conoscevo personalmente, ma un mio compagno lo conosceva. Una delle prime persone che incontrammo fu Giuliano Paietta, nato a Torino nel 1915, impiegato, iscritto al Partito Comunista dal 1930, volontario nella guerra di Spagna, al suo rientro in Francia è internato nel campo di Vernet, arrestato nel 1942 evade e riprende la lotta clandestina, deportato a fine ottobre del 1944 a Mauthausen, fu attivo nell'organizzazione clandestina e rappresentante italiano nel Comitato Internazionale. E la prima cosa che fece ci regalò un pezzo di pane, non so come l'aveva rimediato. Lui era già un anziano del campo, poi c'erano gli anzianissimi, gli spagnoli o altri che erano venuti da molto tempo. Io ero arrivato nel dicembre del 44, dopo di me ne arrivarono ancora degli altri, quindi c'erano diversi gradi di anzianità e io non posso dire che ci fosse un rapporto particolare. I rapporti erano in ogni modo molto ristretti, perché nell'immensità del campo e nella suddivisione in tanti gruppi non era molto facile comunicare da un gruppo all'altro, da un blocco all'altro, da un comando all'altro. Gli uomini politici erano straordinari. Questi che avevano un passato politico, che cercavano proprio un modo di continuare la lotta antifascista in qualunque circostanza della loro vita, e quindi anche nel campo di concentramento, allora succedeva un'aggregazione dei più giovani, di quelli che erano capitati lì come me, per una scelta tra fascismo e antifascismo, ma non per una scelta ideologica, e loro effettivamente impartivano lezioni anche di politica, secondo le loro idee. Certo, non te le offrivano dietro una cattedra, te le offrivano purtroppo soltanto al gabinetto, perché non c'erano altri posti in cui tu potessi dialogare. E allora, mentre tu eri seduto su quella specie di formaggera con tanti buchi, uomini come Luigi Scala o Jacopo Lombardini, tanto per citarne due, facevano scuola, e quel fare scuola era darti un interesse per la vita. Luigi Scala, 1907-1945, docente universitario militante di Giustizia e Libertà, arrestato nel 1932 e condannato a 6 anni di carcere, nel 1936 nuovamente condannato a 20 anni, liberato nel periodo badogliano, 3 mesi dopo è catturato e deportato a Mauthausen, ritornato in gravi condizioni di salute, muore il 21 luglio 1945. Jacopo Lombardini, nato a Gragnana, Carrara, nel 1892, antifascista, insegnante, fu commissario politico nelle formazioni di Giustizia e Libertà della Val Pellice e cappellano volontario dei partigiani valdesi, fatto prigioniero il 24 marzo 1944 e deportato a Mauthausen, morì nelle camere a gas il 24 aprile 1945. Tanto per citarne due, facevano scuola e quel fare scuola era darti un interesse per la vita. Nei limiti del possibile c'era la sopravvivenza di un dibattito politico, soltanto che bisogna farlo con una assoluta osservanza delle norme della clandestinità. Si faceva al massimo con 4-5 persone e di sicuro non si andava al di là, e anche i capò dovevano rigar dritto perché i politici non scherzavano nei loro confronti. I politici li vedevi, erano tutte persone fini, non lavoratori come noi, erano tutti gente praticamente come Pertini, cioè che sapevano, poi anche nel parlare come parlavano e una cosa e l'altra, poi anche come ti guardavano. Loro ti mettevano gli occhi addosso e ti studiavano. Mi ricordo nonno Nicola, si chiamava Nicola Gioacchino. Gioacchino Nicola, nato a Torino nel 1883, sarto, arrestato e deportato a Mauthausen con il figlio Danilo il 20 marzo 1944. Nicola era il cognome, Gioacchino era il nome, e il Nicola parlava del suo comunismo, ci teneva in vita, perché noi a qualcuno si spostava anche il cervello solo a pensare, perché concentration lager, campo di internamento, voleva dire non rimpatriare, andare su per il cammino e va là. E lui parlava, diceva: Sagri neve nen fieu, ai penso mi quant calè chi soma a ca. Non preoccupatevi ragazzi, ci penso io quando saremo a casa. Aveva un cuore quell'uomo, voleva un bene, non aveva un'idea sibillina, no? Lui aveva proprio l'idea del comunismo, vero comunista era, e era lui proprio che ci teneva in piedi. Perché lei era comunista? Io? No, no. Oh, io, ma che comunista? Non sapevo mica niente io. I miei sono stati tutti di chiesa, ma lì ho perso un po' la fede, un po' quasi tutta. Mi son messo là a pensare, ma sai il Signore e la Madonna? Ma se c'è il Signore e la Madonna, chi ci ha salvati tutti è stato nonno Nicola. L'ultimo mese mi diceva: guarda, ho la bandiera rossa nello stipetto, perché lui faceva il sarto, già con la falce e martello cucita sopra. L'aveva già preparata, difatti, giorno della liberazione, prima bandiera, trachete, è stata la sua. Vedi, poi c'erano uomini che, anche se non avevano una grossa cultura, avevano un modo così sereno di concepire la vita e ti insegnavano solo col loro modo di essere, non con la parola, non con la parola, quelli degli scioperi del 44, che erano stati in galera anche prima come Calosso Gatti. Gatti ha lavorato con me a Vienna, e lui era un uomo che senza parlare ti insegnava l'ABC della vita, quello si chiamava far politica. In principio si parlava di politica, di patria, di libertà, di tante cose di pace, poi mano a mano sono morti tutti. Prima sono morti i nostri compagni, che avevano un'età media, che erano studiosi, che erano professori laureati, persone con famiglia. Poi ho visto morire gente robustissima, proprio negli ultimi mesi, ne avevano messi molti con noi, ragazzi di Udine, boscaioli, carbonai, presi come partigiani. E poi un po' tutti gli altri, uno dopo l'altro sono morti tutti. Difatti, del trasporto da San Vittore di 1000 partiti, ne siamo tornati 10 o 12. In quel periodo in cui sono stato nel blocco dei minorenni, ho notato che benché avessi 14 anni, avevamo già una mentalità vecchia, perché lì, se non si invecchiava subito, non c'era niente da fare. Mi ricordo i ragazzi ungheresi a Mauthausen nel febbraio del 45, e il papà e la mamma in un campo e la nonna con il bambino più piccolo in un altro campo, così dicevano loro. I tedeschi gli avevano lasciato un libricino delle loro preghiere, era scritto in carattere ebraico, e poi il gioco dello Shanghai. Lo Shanghai sono quei bastoncini tutti colorati che lasciano per terra, e ognuno doveva prendere il suo pezzettino senza toccare gli altri. Mi ricordo sempre di questo particolare. Sono stati lì un mese, poveri bambini, 6-7 anni. Li vedevo giocare nella baracca la sera, perché quando si rientrava dal lavoro, allora lasciavano rientrare anche loro, dopo aver mangiato la zuppa. Mi ricordo sempre, sembra una cosa impossibile, assurda. Siamo ritornati una sera dal lavoro e non c'erano più. Sono andato in un altro campo, era tutta lì la spiegazione. Il mio compagno era un ragazzino, era un bambino nel chiuso di una baracca, oppressi da migliaia e migliaia di altri deportati, che non riuscivamo neanche a sederci, schiacciati come sardine. Gli avevo fatto posto tra le mie gambe, c'era un sacco, almeno lui aveva potuto sedersi, e questo era stato preso come comunista, del circolo giovanile comunista, e a un certo punto l'ho visto pregare. La cosa mi è sembrata strana. Oggi che i comunisti preghino non è più una cosa strana, allora sì a quel tempo. Dico, toh, guarda, ci sono stati i cattolici che sono diventati comunisti, e ci sono i comunisti che sono diventati cattolici, con la deportazione, vero? Comunque lui pregava e tremava, tremava e pregava. Aveva paura sto povero bambino, perché era un bambino di 17 anni. Mi dice, parlami, dimmi qualche cosa. Di cosa voleva che gli parlassi, della mamma? Dico, sai che cos'è la filosofia? Gli ho parlato 3 ore, gli ho parlato di filosofia. Poco prima di andare via da Ravensbrück, avevano salvato un bambino e l'hanno portato nella baracca dove ero io. Non piangeva mai, però era vivo, e l'ho visto un giorno passando. Un bambino che non era un bambino, era un ragno, tutto testa e tutto orecchie, una cosa spaventosa, perché anche prima che nascesse la madre aveva fatto la fame chissà per quanto. Una jugoslava, mia amica, aveva partorito lì una bambina. Era felice, me l'ha fatta vedere. Guarda com'è bella. Ed era una cosa spaventosa. Credo sia morta presto quella bambina. È inutile che stiamo lì a raccontare, a dire, a scrivere, a filmare. Bisogna viversi per capire. Tutta questa gente lì, mezza inebetita, gli occhi stravolti, scheletri, perché il dimagrimento porta soltanto più alle ossa. Tutta la parte qui posteriore, che è grassa, rientra tutta. Faccia conto lo scheletro di rivestirlo di pelle. Io mi ricordo quando ero a Gusen, c'era un ragazzo greco, avrà avuto 15-16 anni, lo portavo in braccio, mi ricordo, io che ero più morto che vivo, lo portavo in braccio al gabinetto, sarà stato 22-23 kg, niente, niente, niente. Anche le ossa stesse si riducono, si restringono. I capelli non crescevano, le unghie non crescevano. I capelli erano diventati rossicci, non erano più capelli, erano stopposi, erano morti. Il musulmano si vedeva anche negli occhi, perché avevano quelle espressioni imbambolate, quella che si è vista poi nei documenti. Impiccioliva il viso, ma gli occhi restavano grandi, e vedevi questi occhi imbambolati e dicevi: quello è un musulmano, vuol dire un uomo che è arrivato alla fine del suo viaggio. Lei deve capire, noi eravamo in condizioni che non potevamo ribellarci. Se noi avessimo saputo subito di una tragedia così, forse ci saremmo ribellati in qualche maniera. Invece, quando era ora che tu sapevi, era già tutto finito. Questo è il concetto di quella situazione. Anche quando noi siamo partiti da Peschiera, ero sano e ben disposto, e avevo un'età che non mi sarei certo lasciato portare via come mi sono lasciato. Però il mio pensiero era: cosa me ne frega, me ne vado a fare il prigioniero, come c'è stati prigionieri in Africa, come c'è stati prigionieri in altri posti, e saranno stati male anche loro. Però è questo, noi ormai eravamo in condizione di non poterci ribellare. Un giorno sono venuti, non so i nomi, non li conosco, io purtroppo li ho visti una volta sola, sono venuti 8 partigiani, erano partigiani e volevano avere i diritti di guerra. E allora il capo baracca mi ha detto: parlaci, digli che qua devono lavorare come tutti gli altri. E io gli ho spiegato che non era un campo di prigionia militare, ma bensì di sterminio. Gli ho spiegato tutta la situazione com'era. Non hanno capito ragione. Hanno detto che a lavorare non ci andavano. Era un principio per loro, però lì non c'era pietà. Gli ho spiegato: guarda che vi ammazzano. Il giorno dopo non li ho più visti. Non so se li hanno ammazzati, dove li hanno portati. Non li abbiamo più trovati. Questa è stata la sua fine. C'era un gruppo di italiani, erano venuti a sapere che lì insieme a noi prigionieri ce n'era uno che era nella milizia. Lo avevano messo lì perché aveva rubato in un magazzino. I tedeschi lo hanno sorpreso e lo hanno mandato in un campo di concentramento, e non lo lasciavano più vivere gli altri italiani, gliene facevano di tutti i colori. È andato a piangere dai tedeschi, hanno dovuto trasferirlo da un'altra parte. Appena arrivati c'era un tavolino con uno che scriveva e ci chiedeva come ci chiamavamo, dove eravamo nati, come eravamo stati presi. E allora ognuno diceva: e io ero partigiano, me mi hanno preso in un rastrellamento grande, ma mi hanno preso di qua, me mi hanno preso in un altro paese. Insomma, così e così. E arriva sto signore, sarà stato più di 1,90, credeva di farsi bello, e dice: ah, io ero colonnello delle SS italiane. Noi, quando abbiamo sentito cosa aveva detto, lo abbiamo messo da parte. Quei primi giorni, prima di essere smistati a lavorare, facevamo concione tra di noi, 4-5. Ognuno raccontava del paese che era e dove era stato preso. Parlavamo di queste cose. Allora questo qua, ogni volta che si avvicinava a noi, noi scioglievamo il crocchio. Ci mettevamo ognuno per conto proprio, lui doveva andarsene via. Andava vicino a un altro gruppo e loro a sua volta facevano così. Questo qua si è visto proprio derelitto, si è visto proprio un raietto abbandonato da tutti. E quel giorno, il primo giorno che è venuto con noi a Gusen, che ci hanno portato a lavorare, si è buttato sotto il treno. Si è seduto nei primi vagoni, si è messo vicino alla porta, tac, e si è buttato giù. E poi anche il prete, quando è morto lì, sono stato contento. Adesso mi pento, perché dico: non si ride mai sulla morte di un altro. Ma questo prete, quando da Bolzano ci hanno portato a Mauthausen, è stato 4 giorni con noi in vagone. aveva due valigie piene di ogni ben di Dio, e c'era lui il sagrestano. Quando era ora, aprivano e mangiavano come, e non sono stati capaci di dire: te, prendi un pezzettino. E infatti, dopo 4 giorni, avevano quasi le valigie piene, poi non hanno potuto nemmeno goderne loro. Noi avevamo uno che comandava tutta la fila delle baracche. Quello non era solo un capoblocco, ma comandava proprio. Era un francese, capitano della legione straniera, disertato dalla legione, andato nelle SS, disertato dalle SS. Ne raccontava per tutti i gusti. Parlava 7 lingue, compreso l'arabo. Si chiamava Leon. Aveva lavorato qui in Piemonte. Capiva perfino il piemontese. E mi diceva sempre: se posso, se cerco di aiutarvi, fatelo da furbi. Non fatevi vedere che sono io che lo faccio. Almeno a voi altri piemontesi, voi altri cannavesani. Perché lui diceva: ti capisco cosa dici. A me una volta mi ha detto qualcosa in francese e io gli ho risposto: parla piemontese, burric, traduzione asino. Si gira e mi dice: sei di Cornier o di Rivarolo? Ma cosa? Allora mi ha raccontato che aveva lavorato nella Val Soana, a Ronco, a Ceresole, nella Savoia, con un capomastro di Cornier, che poi avevo perfino lavorato io insieme a quel capomastro lì, che di soprannome lo chiamavamo Briquette, fiammifero. Io ho lavorato da Briquette, guarda che ho lavorato anch'io da Briquette. E da lì è incominciato. Sono venuti quei pochi altri piemontesi. Se poteva anche evitare di mandarci fuori ai lavori brutti, ce li evitava. Vicino a noi dormiva sempre un apolide, uno zingaro, e questo zingaro suonava la chitarra tutto il giorno. Cantava tutto il giorno quando aveva da mangiare e da fumare. In che modo lo trovava, non lo so. Comunque lui stava bene così. E mi ricordo anche che il capo Stube era un tedesco, ma portava il triangolo rosso. Era un politico. E un giorno si avvicina a questo apolide e gli dice: senti, adesso tu dovrai andare a lavorare. A lavorare io? Stai fresco. Il lavoro arriva e io me ne vado. Niente da fare. Lui, da buon zingaro, no. C'era un francese che raccontava delle stupende storie d'amore, che lui aveva una fidanzata e che loro erano amore romantico, meraviglioso, e così si sfogava con noi, raccontava queste cose. Certo, era tutto di nascosto, ma era vivere. Era resistere, era tenere un collegamento umano con la vita di prima, non restare fuori da quella realtà. Io mi ricordo che ho sentito da quest'uomo, che parlava molto bene l'italiano, delle cose meravigliose. Mi ricordo il Natale del 44 a Gusen. Avevamo lavorato, ma dopo il lavoro aspettavamo quest'uomo che raccontasse. Lui raccontava sempre delle lettere che avrebbe scritto come se le avesse scritte davvero, e quella volta ci ha chiesto se avevamo fatto tutti la letterina di Natale. Tra di noi c'era un ragazzo, era giovanissimo, dice: anch'io ho scritto alla mamma. E la lettera cominciava col dire come si trovava in campo di concentramento, com'era la vita lì. Diceva che la mamma lo faceva uscire sempre con 3 maglie, le mutande lunghe, e adesso era qui con quasi niente, eccetera. E mi ricordo che quest'uomo l'ha lasciato finire e gli ha detto: non va mica bene così, alla mamma non si scrivono queste cose, e meno che mai il giorno di Natale. Guarda, devi scrivere una lettera così e così. Era una lettera immaginaria, ovviamente, perché non si poteva scrivere. Devi dire: cara mamma, qui mi trovo molto bene e anche qui sono coperto, ho un sacco di maglie, non patisco il freddo, mi trattano molto bene, ho degli amici che noi li chiamiamo per scherzo capò, ma sono della brava gente. Insomma, era tutta una cosa di questo genere. Avvenivano queste cose straordinarie che è stata l'umanità del campo di concentramento. Pagina 200.